Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. In questo episodio parleremo di come vengono applicate le tecniche di testing del neuromarketing, tecniche utili per l'ottimizzazione dei contenuti digitali in azienda, per migliorare l'esperienza utente e l'efficacia della comunicazione nel settore del digitale. Il workshop è a cura di Marco La Rosa di Epli. Buon ascolto!
Benissimo, iniziamo. Buongiorno a tutti. Sono Marco La Rosa, sono un esperto di comunicazione digitale e autore del libro edito da Oepli. Mi sentite? Forse non mi sentite. Edito da Oepli Neuro Copywriting, che è dedicato all'applicazione delle tecniche soprattutto di test di neuromarketing ai contenuti e alla comunicazione. Quindi non è soltanto sulla comunicazione digitale, ma abbraccio un po' tutti gli aspetti della comunicazione, anche per finalità non commerciali. Ecco, perché mi sono interessato al neuromarketing? La risposta è molto semplice. Col neuromarketing è possibile rispondere a tutta una serie di domande che ogni giorno chi crea contenuti si deve porre. Queste domande vanno, ad esempio, dal fatto se le informazioni che un sito veicola sono in linea con le aspettative dei lettori, se il lettore in qualche modo viene ingaggiato, se trova i contenuti del sito coinvolgenti ed emozionanti, se, diciamo, in linea generale il sito è ottimizzato per le necessità dell'audience a cui ci rivolgiamo e risulta in questo modo, in qualche modo interessante. Perché rispondere a queste domande? Il motivo è semplicissimo. Il problema di tutti noi che creiamo ogni giorno dei contenuti è quello appunto della conversione. Abbiamo bisogno che da questi contenuti nascano determinati tipi di azioni. Azioni che non devono essere vendere. Molte volte queste azioni sono piuttosto un like, uno sharing, un interesse, un cliccare un link, un andare da qualche altra parte. Ora, queste metodologie ci offrono degli strumenti piuttosto profondi per capire se effettivamente i nostri contenuti sono in asse con le necessità degli utenti. E la cosa migliore per fare una verifica, per vedere quanto ci possono essere utili, secondo me, è far vedere due casi pratici, che sono quelli che vi mostrerò oggi. Allora, cominciamo col caso numero uno. Il caso numero uno è stato offerto dalla società Sense Catch di Como. È una società specializzata in test di psicologia del consumatore e a questa società si è rivolta una società che fa dei cosmetici per verificare se il sito era ottimizzato con le esigenze degli utenti. Quindi abbiamo un esempio classico di cosiddetta UX, un classico test di user experience sul sito. Quindi un test, credo che interessa. Attenzione però, non è un test soltanto per i designer. Ho scelto questo caso perché sono stati testati i body copy e i contenuti testuali, quindi è sicuramente un esempio che interesserà anche ai copywriter. Allora, l'eroe di questo caso è questo strumento, che è l'eye tracker. L'eye tracker è uno strumento che assomiglia a un paio d'occhiali, fondamentalmente. Non so se magari voi lo conoscete, ci sono già persone che sono familiari con la strumentazione di neuromarketing. Per chi non è invece familiare, diciamo semplicemente che con questo strumento si ottiene un output, come vedete nella diapositiva. Si ottiene cioè una specie di mappa di calore. Ad esempio, qui vediamo che attraverso questi pallini possiamo ricostruire i movimenti oculari di chi guarda la pagina e ci rendiamo immediatamente conto che, ad esempio, viene vista la parte alta e non la parte bassa della pagina web che abbiamo analizzato. Con l'eye tracker, quindi, è possibile avere una visione molto penetrante di come il consumatore o l'utente vede la nostra pagina web. Possiamo vederla con gli stessi occhi del consumatore. Allora, il campione testato per questa società di cosmetici da SenseCatch è un campione, come vedete, piuttosto ridotto. 30 persone, chiaramente sono in maggioranza donne per il tipo di prodotto, di reddito alto perché è un prodotto di fascia alta. Italiani sull'età di 40 anni. Vi chiederete perché così pochi? Perché Sono così pochi perché nei test di neuromarketing, e questo è forse uno degli aspetti più qualificanti e più interessanti di questa metodologia, non c'è bisogno di avere le masse di persone dei test quantitativi. Non so se avete mai fatto l'esperienza di andare su Google. Google, ad esempio, l'ultima volta che ho provato a fare un test quantitativo mi ha chiesto qualcosa come 1000 utenti. Questo non sempre c'è, un audience del genere. Invece, se noi abbiamo il problema di abbiamo bisogno di dati statisticamente significativi, ma non abbiamo un audience, con questo tipo di test ce la caviamo con dei campioni molto ristretti. È stato dimostrato che in certi casi bastano 10 persone. Questo è un vantaggio sicuramente per le start-up, che spesso non sanno che audience hanno, ma è anche un vantaggio per le piccole aziende, per le piccole e medie aziende, a fronte di un costo comunque di queste ricerche che non è poi così elevato e non supera così tanto i costi di una normale indagine di mercato. Siamo sempre sui 10.000-12.000 euro. Andiamo avanti, vediamo come si sono svolti i test di SenseCatch. Allora, la prima fase del test su questo sito web, che non vi posso dare il sito perché per una questione di riservatezza, è stato capire lo scenario d'acquisto, ovvero sia SenseCatch, invece di fare la classica indagine SEO che immagino tutti conoscete sulle parole chiave, eccetera, è andata direttamente a sottoporre una serie di domande tramite un questionario per capire come il campione si muoveva nella ricerca dei prodotti cosmetici e in particolare di quel tipo di prodotti cosmetici che vende questa società. Si è passati quindi a fare un test di UX usando l'eye tracker che qui finalmente vedete e questo paio di occhiali. I test che sono stati svolti sono una navigazione libera per i primi 2 minuti in modo da dare la possibilità agli user di familiarizzarsi col sito e avere una prima impressione anche a livello emozionale. E poi abbiamo i classici task da eseguire dei test di UX, come inserire un codice sconto, individuare 3 prodotti entro 5 minuti e individuare uno specifico prodotto sul sito. Dopo questi, poi abbiamo una terza fase. La terza fase è necessaria per fare una specie di per approfondire i risultati ottenuti praticamente con l'eye tracker. Questa fase è stata svolta con un questionario di profondità dove sono state poste parecchie domande per capire se effettivamente poi i contenuti erano usabili o meno, l'indice di soddisfazione, se il brand era stato memorizzato e così via di seguito. Allora, vi chiederete quali sono stati i risultati. I risultati di questo test sono stati sorprendenti in quanto chiaramente i risultati erano negativi, cioè questo sito alla prova dei fatti non funziona. Però attenzione, prima di procedere all'esame con l'eye tracker era stato fatto un esame classico chiedendo a dei designer di verificare il testo, i siti. I problemi emersi tramite l'eye tracker non sono stati rilevati dagli esperti, dai designer e dalla normale modalità di test guardami e dimmi qualcosa. Questo dimostra che con questa metodologia di neuromarketing, soprattutto con l'eye tracker, abbiamo dei dati molto più profondi e inaspettati rispetto alla normale metodologia basata su dei questionari. A questo punto io credo che la cosa migliore è vedere che cosa ci dice l'eye tracker. Allora, vediamo se riesco a far partire le registrazioni. Ecco, dovreste vedere adesso cosa ha registrato l'eye tracker su un utente. Qui siamo ad esempio sulle categorie. Credo che se tra di voi ci sono degli UX designer sanno già dire qual è il problema di queste categorie. Non so se notate che è già passato un minuto e sulla categoria l'utente non riesce a fare nessuna scelta. Quindi vuol dire che c'è un problema di funzionalità. Questo può essere dovuto al fatto che manca proprio la categoria che l'utente cerca, però può essere anche un problema di microcopy. Potrebbe cioè essere che i testi non sono parlanti, quindi i nomi delle categorie, non essendo parlanti, non dicono nulla all'utente. Quindi anche se la categoria c'è, ci sono i prodotti che l'utente sta cercando, manca la parola per dire all'utente: guarda, sono qua. Ecco, andiamo avanti. Allora, vediamo se riesco. Oh. Vediamo un test numero 2. Questa invece è la mission dell'azienda. Come vedete, l'eye tracker ci restituisce esattamente come la mission viene letta. Non so se notate, i tracciamenti, i percorsi visivi tendono a iniziare la lettura, poi saltano la parte centrale e poi vanno direttamente verso il fondo, vanno a destra, guardano l'immagine. Allora, l'interpretazione di questo tipo di pattern di lettura visiva dell'utente è semplicemente disattenzione e disinteresse. Vuol dire che la mission fondamentalmente non sta molto interessando l'utente che la sta leggendo. Vado avanti. Ecco, adesso siamo su una cosa, siamo delle informazioni, dei body copy molto importanti, che sono le descrizioni dei prodotti. Anche qua la descrizione dei prodotti non viene particolarmente letta. Questo può essere, attenzione, legato non tanto alla noiosità della descrizione, può essere legato al posizionamento della descrizione, cioè può essere un problema non di copywriting ma proprio di design. Ecco, siamo alla parte, questa invece, siamo all'ultimo video dell'eye tracker, siamo sulla pagina della mission. Ora, su questa pagina mission l'azienda aveva investito grosse speranze, sulla pagina perché sceglierci. Sulla pagina perché sceglierci l'azienda aveva investito molte speranze e anche il copywriter che ha scritto questa pagina. È chiaro che questa pagina ha un significato particolarmente importante perché è affidata alla pagina perché sceglierci le speranze di vendere, di fare conversione di questa azienda di cosmetici. L'eye tracker però anche in questo caso è spietato, ci rivela che la pagina perché sceglierci purtroppo non desta particolare attenzione, che quindi il body copy è sostanzialmente sbagliato. Ecco, come vedete, quindi con l'eye tracker ci rendiamo conto che né le copy, né la categoria, né alcuni aspetti funzionali di questo sito funzionano, nonostante all'inizio sembrava che nel complesso funzionava da un esame fatta senza questa strumentazione. A questo punto SenseSketch, con un questionario di profondità di cui nelle slide ho riportato alcune domande, è andata ad approfondire i motivi, quali sono i problemi di questo mancato funzionamento di questo sito. Si è resi conto, ad esempio, che le informazioni fornite non erano quelle cercate dagli utenti, quindi erano sbagliate le descrizioni prodotto. Si è resi conto che le categorie non erano strutturate nel modo giusto, che, ad esempio, perché sceglierci, anche lì la body copy va riscritta. E in questo modo è stato possibile dare delle informazioni all'azienda per poter rifare sostanzialmente il sito e renderlo più performante, più adatto ai bisogni dell'utente. La conclusione è che, come vedete, con questi test siamo riusciti non soltanto a sapere cosa succede, ma anche perché. E spesso sapere perché succede è quello che interessa sostanzialmente le persone che chiedono questo tipo di test. Caso numero 2. Questo è un caso particolarmente interessante per due motivi. Intanto un caso di una startup innovativa italiana che sta lanciando un nuovo prodotto. Quindi è qualcosa di nuovo che sta per nascere. Ma è soprattutto un esempio di applicazione del neuromarketing in Italia alle campagne social, di cui, da quello che so io, di esempi ce ne sono veramente pochi. Quindi quando la Marco Baldocchi mi ha offerto questo caso, ho pensato di portarvelo perché è sicuramente qualcosa che difficilmente vedrete. Allora, Scoop, allora, intanto chi è Scoop? Scoop è una startup innovativa, abbiamo detto, che vuole lanciare un nuovo tipo di gelato. Questo tipo di gelato è destinato alle persone che vogliono qualcosa di ipocalorico, quindi un gelato che deve essere buono, deve essere sano, deve però anche essere gustoso. Cioè, il problema di questo prodotto è che deve saper conciliare l'ottimo gusto e la golosità con la salute, la leggerezza e la dieta. Scoop si rivolge quindi a Marco Baldocchi, che è un'agenzia di comunicazione specializzata in neuromarketing, che opera oltre che in Italia negli Stati Uniti, per fare dei test su questa campagna. Attenzione che la cosa interessante è un punto molto importante: l'obiettivo di Scoop non è vendere, l'obiettivo di Scoop è capire se la campagna che sta per fare è in linea con l'utente a cui si rivolge, cioè se è efficace a livello di comunicazione. Quindi se questa campagna veicola la giusta informazione e veicola e crea il giusto clima emozionale nelle persone che ricevono il messaggio. Questo è il motivo per cui chiede questi test di neuromarketing. Gli strumenti che vengono utilizzati in questo caso sono parecchi, è un esempio piuttosto completo. Per chi non è familiare al neuromarketing, parto immediatamente a spiegarvi la strumentazione impiegata. Allora, il primo è l'elettroencefalogramma. Attenzione, non è quello clinico. È un elettroencefalogramma usato per gli studi di marketing, che serve a rilevare sostanzialmente lo stress cognitivo di chi sta usando un contenuto. Quindi, se il contenuto è difficile, facile, complicato, gestibile. Se la persona prova probabilmente attrazione o repulsione, quindi se gli piace o no sostanzialmente, e ci dà, l'EEG ci dà anche delle informazioni sulla memorizzazione. Ora, da solo l'EEG non è in grado però di dare delle risposte certe, è necessario combinarlo con altri strumenti. Uno di questi strumenti è la risposta galvanica. La risposta galvanica, cioè la misurazione della conduttanza della pelle, che viene fatta, come vedete, con questa specie di anellini che hanno il vantaggio di essere molto poco invasivi e quindi di non alterare l'esperimento, ci dice anche in questo caso, intanto, se c'è un'eccitazione emozionale, cioè quando aumenta la conduttanza cutanea, abbiamo automaticamente una situazione di emozione, quindi sappiamo se la persona sta provando o non provando qualcosa. Il GSR serve anche a controllare lo stress, cioè ci permette in qualche modo di verificare come una prova del 9 quello che avevamo già rilevato con l'elettroencefalogramma. Attenzione che a questo punto noi siamo in grado di dire se il contenuto è difficile o facile, se crea stress e se il contenuto è emozionante. Però noi non sappiamo che tipo di emozioni crea, positive o negative. L'emozione positiva o negativa viene chiamata valenza nel neuromarketing e viene misurata spesso utilizzando un rilevamento delle microespressioni facciali, cioè del linguaggio non verbale sostanzialmente. Ad esempio, qui vedete che le microespressioni facciali ci danno molte informazioni. Se noi verifichiamo che la persona è in stato di attivazione emozionale, prova tristezza o rabbia, è chiaro che il nostro contenuto non funziona. Se invece prova soddisfazione, sorpresa, gioia, felicità, sappiamo che il nostro contenuto è in asse emozionale con quello che vogliamo in genere trasmettere con la pubblicità. In questo test è stato utilizzato anche, infine, l'implicit reaction time. Perché? Vedremo il motivo andando avanti, perché in questa campagna è emerso un problema che è stato valorizzato per poi creare il claim definitivo. L'implicit reaction time verifica sostanzialmente, vengono chiamati in psicologia del consumatore, gli atteggiamenti impliciti. Per spiegarvi cos'è un atteggiamento implicito, devo ricorrere a una volgarizzazione, chiamiamolo inconscio. Ci rivela se un qualcosa, una parola in genere, è radicato o meno a livello inconscio nella persona che l'ascolta. Il test viene svolto presentando la parola che stiamo studiando, facciamo un esempio, casa, una scelta di parole a cui associarla, ad esempio casa può essere associata a comodo, a gatta, a mamma, affetti, tutto quello che volete. Si chiede di fare la scelta, mettiamo che io associo casa a comodo, si misura la velocità di scelta. Più la scelta è veloce, più l'associazione è radicata a livello inconscio e quindi è profonda. ed è quello che noi stiamo cercando di capire. Più la risposta è lenta, più ci sto pensando, meno l'associazione inconscia e quindi meno è sincera. Se ho tempi di risposta troppo lunghi, vuol dire sostanzialmente che non è associata a nulla, che non c'è atteggiamento implicito, ma al momento la persona sta cercando di associarla a qualcosa. Ecco, l'implicit reaction time allora ha degli intervalli di confidenza che sono sotto i 200 millisecondi, il cervello non è in grado di elaborare nulla. Dai 200 ai 700 abbiamo il range che ci interessa, il cervello lavora in modalità in genere, diciamo, inconscia, anche se il termine non è corretto, insomma, ma serve a farsi capire. Sopra i 700 millisecondi invece il cervello lavora in modalità verbale razionale, quindi quando superiamo i 700 millisecondi il test è fallito sostanzialmente. Vediamo allora come si è svolto questa serie di test della Marco Baldocchi Group per Scoop. Allora, la prima fase è partita con un classico test quantitativo. Sono state raccolte su circa 5.300 persone, che non è poco. L'aspetto interessante di questo test quantitativo è che è emersa una profilazione degli utenti in tre tipi, che adesso vedremo sono state riassunte in tre buyer personas. Il secondo aspetto è che si è scoperto che le persone preferiscono mangiare il gelato a casa, che è una cosa che, non so a voi, a me personalmente ha sorpreso, perché io il gelato lo mangio camminando nei viali. Poi le persone hanno detto: ma perché le persone si mangiano il gelato a casa? È venuto un sospetto, perché forse hanno un senso di colpa, cioè si nascondono il fatto che mangiano il gelato perché il gelato fa ingrassare. A questo punto, sulla base di questi insights, sono state create tre buyer personas. Non so se siete familiari col metodo delle buyer personas. Praticamente i dati raccolti con indagini, inchieste, eccetera, vengono riassunti in una serie di personaggi, come se fossero un film. Questi personaggi, gli viene dato un nome, una foto, una descrizione. Qui ad esempio abbiamo Alfredo, che è uno dei tre profili tipici che ha individuato Scoop nella suo target. Vedete, di Alfredo diremo i canali dove va, i brand che gli piacciono, gli hobby, gli interessi, i valori. Ad esempio Alfredo ha come valore la famiglia, eccetera, eccetera. Diremo le sue passioni. Alfredo in questo caso è il prototipo della classica persona golosa, sostanzialmente, che mangia il gelato ma poi vuole dimagrire e non ci riesce. Ecco, passo velocemente, le altre buyer persona sono la mamma, Anna. Anna si preoccupa del figlio che mangia il gelato e ha paura che il figlio ingrassa. Abbiamo infine l'amante del fitness, Martina, che gli piace mangiare il gelato ma poi deve correre per smaltirlo. Come vedete, tutte queste persone hanno un rapporto diverso col gelato, però tutte e tre hanno il problema di avere un gelato ipocalorico, cioè un gelato che per un motivo o per l'altro non fa ingrassare. Allora, vediamo le campagne. La campagna sui social testate sono due: Prendici gusto e Goditelo, che sono due campagne teaser. Allora, cos'è una campagna teaser? La campagna teaser è quella che viene fatta prima del lancio di un prodotto. Ad esempio, un esempio famoso di campagna teaser è Coca-Cola. Quando Coca-Cola, dopo la guerra, uscì con semplicemente Coca-Cola e tutti si chiedevano: ma che cos'è Coca-Cola? Dopo un po' uscì un altro manifesto con la scritta: bevete Coca-Cola, e tutti capirono che era una bevanda. Questo è l'esempio, credo, più famoso della storia di campagna teaser. Allora, come vedete, la campagna ha una serie di creatività che sono sia visive che scritte. Abbiamo poi, qui non ci sono, vedremo che sono stati testati anche i claims della campagna. Essendo una campagna teaser, non abbiamo qua il problema sostanzialmente della conversione, cioè non abbiamo la call of action, perché semplicemente l'obiettivo di una campagna teaser è spingere a ricordare il prodotto e soprattutto far venire la curiosità di provarlo. Quindi la domanda chiave qua è: lo provo o non lo provo? Per rispondere a questa domanda sono stati fatti questi test di neuromarketing. Anche qui abbiamo un campione, come vedete, ristretto di 30 soggetti. Il motivo ve l'ho spiegato sull'esempio precedente. Anche qui sono stati scelti invece metà maschi e metà femmine, perché il gelato è universalmente apprezzato da entrambi i sessi. Dai 25 ai 55 anni, perché è un prodotto per tutte le età. che mangiano gelato almeno 3 volte al giorno, nella proporzione di 10 soggetti per ognuna delle nostre buyer personas. Ricordiamoci che 10 è un po' il numero limite per avere anche nel neuromarketing dei risultati statisticamente significativi. Sotto i 10 comincia a diventare inaffidabile la metodologia. Allora, gli strumenti utilizzati sono stati in una prima fase GSR, microespressioni e EEG. In questa fase, come potete capire, si è misurata lo stress, cioè se questi messaggi risultano facili o difficili da capire, si è misurato sostanzialmente il coinvolgimento emozionale, se sono coinvolgenti e se la valenza è positiva. I tempi di test sono diversi perché per le grafiche si è fatto un ragionamento, le grafiche di una campagna social hanno bisogno di un tempo molto rapido perché l'utente scrolla, quindi ho solo mezzo secondo per attirare l'attenzione dell'utente. Se l'utente ci sta sopra più di mezzo secondo, in genere nella realtà scrolla, passa via, abbiamo perso l'utente. Quindi l'obiettivo era avere qualcosa di coinvolgente entro mezzo secondo. Questo è anche il motivo per cui le grafiche devono essere facili e per cui si è deciso di testare il carico cognitivo. Ecco, le copy invece, 3 secondi è il tempo di leggerlo. Chiaramente si è testata la stessa cosa anche per le copy, il carico cognitivo è difficile e facile e il coinvolgimento emozionale, c'è, non c'è, positivo o negativo. Allora, in questo modo cosa si ottiene da tutti questi test? Molto semplicemente otteniamo una classificazione dell'impatto emozionale e della difficoltà. Quando siamo riusciti ad avere una classificazione possiamo ordinare i nostri vari prototipi di campagna social e immediatamente verrà fuori un vincitore. Quello che è più facile, è più veloce, crea il massimo coinvolgimento con una valenza positiva sarà chiaramente il tipo di campagna, il tipo di creatività che andremo a scegliere. Riusciamo con queste metodologie, come vedete, ad avere una scelta estremamente scientifica, cioè non ci dobbiamo più affidare alla speranza, all'esperienza del copy, agli anni che ha fatto in quell'agenzia, a misteriosi studi di letteratura. Semplicemente possiamo creare delle creatività, andiamo direttamente in laboratorio e otteniamo subito una classificazione di quella che probabilmente risulterà più coinvolgente. Secondo test, abbiamo detto però qui nel caso di Scoop sapere queste cose non bastava perché noi abbiamo il problema, attenzione, del senso di colpa. Senso di colpa che è stato gestito creando dei claim e testando con l'implicit reaction time se questi claim erano immediatamente associati a proverei o non proverei il gelato, perché l'obiettivo dei claim a questo punto, essendo una campagna teaser, era spingere le persone a provare questo gelato. Allora, vi faccio vedere i claim così si capisce meglio. Ad esempio, il gelato senza senso di colpa. Questo è un claim estremamente verticale sul problema. Il gelato ipocalorico, il gelato vegano, il gelato buono come una mela, poi vi sono altri claim che non vi faccio vedere. Ecco, l'associazione è stata fatta con lo proverei, non lo proverei, gustoso, non gustoso, perché qui il problema è avere un claim che faccia venire curiosità di provare il gelato, che veicoli il messaggio che il gelato è sano, ma che faccia anche che dia l'idea che il gelato è gustoso, è qualcosa di buono. Allora, vediamo i risultati. Secondo voi chi ha vinto? È abbastanza facile, ha vinto ovviamente il gelato senza senso di colpa. La cosa interessante è che il gelato senso di colpa è stato immediatamente associato a lo proverei, questo dimostra che le persone di questo target hanno veramente un problema con la paura di ingrassare e diciamo si creano dei problemi a livello psicologico, ma è stato anche associato a gustoso, buono, che è quello che voleva l'azienda, cioè il gelato senza senso di colpa fa bene ed è buono da mangiare. Se invece andiamo a vedere i risultati con gli altri claim, è stato abbastanza deludente. Ad esempio, ipocalorico viene associato a qualcosa di non gustoso e che non viene voglia di provare, di assaggiare. Questo, ad esempio, è un risultato che personalmente a me come copy ha sorpreso, cioè Io mi sarei aspettato che ipocalorico avesse comunque un certo successo, una certa forza come aggettivo. Invece l'aspetto interessante di queste metodologie di testing è che alla prova pratica si scopre, come sempre, che il consumatore la pensa in un altro modo, che ipocalorico magari piace al copywriter, ma i consumatori dicono ipocalorico mi fa venire una sensazione di tristezza, insomma, qualcosa che non mi fa soprattutto venire voglia di andare a provare questo gelato. Bene, allora abbiamo finito, quindi conclusioni di questi due casi. Le conclusioni che io ho tratto è che questo tipo di test e di metodologie sicuramente possono essere interessanti per chiunque lavora con i contenuti online. Ci offrono infatti decisamente degli insights, una capacità di capire se poi i nostri contenuti funzionano, che non troviamo con altre metodologie, né con quelle tradizionali, né con le classiche metodologie SEO. Altro aspetto di interessante è che questi test si possono utilizzare al contrario delle analisi quantitative, si possono usare anche su piccoli campioni. Per cui una startup, una piccola azienda, se la cava con 30 utenti sostanzialmente e già riesce a ottenere dei risultati interessanti e significativi per migliorare il sito o le campagne sociali. Bene, allora io avrei finito, vorrei lasciarvi, qui vi lascio i miei riferimenti se mi volete seguire, se mi volete scrivere, se volete seguirmi. Io ho anche un blog in cui pubblico contenuti sull'applicazione delle neuroscienze alla comunicazione, che non sono solo rivolte al marketing. Sul mio blog troverete anche molti contenuti per chi è interessato alla scrittura, alla neuroletteratura, come migliorare il copywriting usando le neuroscienze. Sulla destra della slide vi lascio i due indirizzi dei due responsabili scientifici che hanno curato questi test, a cui potete scrivere: Marco Baldocchi e Scoop, mentre invece Andrea Ciceri, il primo test, quello di SenseSketch. Potete, se volete avere delle informazioni tecniche sui test, vi consiglio di rivolgervi direttamente ai referenti scientifici. Se invece avete delle domande da fare a me, potete farle adesso. Non so se ci sono domande. Tutto chiaro?
Una curiosità, l'analisi delle microespressioni facciali è fatta da persona umana che riconosce la microespressione o automaticamente da un software che riconosce i movimenti della bocca, fronte?
Allora, le microespressioni facciali si utilizzano dei software per mille motivi. Intanto è possibile un rilevamento umano, ma bisogna creare degli esperti con anni di addestramento, che è molto lungo e molto costoso. Il software è molto più rapido e poi c'è da dire che dà un risultato standard omogeneo. Attenzione, cioè una persona, possono essere delle differenze di rilevamento se fatto da umani. Invece con il software abbiamo un rilevamento standard, quindi è molto più affidabile. Il rilevamento viene fatto utilizzando delle librerie oggi. Sono delle librerie calibrate anche sulla cultura del paese in cui di appartenenza delle persone, perché le microespressioni, come tutte le lingue, anche le lingue non verbali, cambiano da zona a zona, quindi ci sono diversi linguaggi di microespressioni. Il cinese non ha le stesse microespressioni, ad esempio, di un napoletano. Per cui recentemente sono state create delle grosse biblioteche, chiaramente di software, in cui per ogni area geografica vengono caricate queste biblioteche e il software è in grado di capire le microespressioni facciali della nazionalità della persona. Prego. Sono altre domande?
Grazie. Ma da quello che ha spiegato lei, non so se si sente. Ok. Se è possibile, se e come integrare queste tecniche di neuromarketing con il copy, con i parametri SEO proprio della ricerca.
Allora sì, sicuramente è possibile anche integrarlo con Analytics. Ricordiamoci che sono due tipi di dati diversi. In genere il neuromarketing ci parla dell'ottimizzazione dei contenuti più on page, quello che non ci dice la SEO. La SEO invece ci dà il contesto da cui arriva la ricerca, ci dice le chiavi di ricerca, da dove viene e così via di seguito. Quindi c'è l'integrazione assolutamente possibile. Ad esempio, avete visto che SenseCatch ha fatto un questionario per capire il contesto. Questo questionario poteva sicuramente essere opportunatamente integrato anche a livello di quantità di ricerca con un'analisi SEO. Quindi la risposta è sicuramente affermativa. Qualcun altro? Qui abbiamo anche Marco Baldocchi, che è uno dei curatori scientifici. Non so se Marco vuole aggiungere qualcosa, altrimenti concludiamo.
Grazie mille Marco. Solo una piccola cosa in risposta al discorso delle microespressioni facciali. Abbiamo utilizzato, come ha detto correttamente Marco, un software. Noi in più facciamo comunque una registrazione con una telecamera sul volto della persona e facciamo un ricontrollo manuale, perché non sempre il software riesce al 100%, cioè per noi l'importanza anche della persona diventa integrante con il software, però per il resto la cosa che diceva Marco delle librerie, delle banche dati sono importanti. Grazie Marco.
Sono un data scientist. Perché essendo un data scientist mi chiedevo, si utilizzano tipo reti neurali applicati su ovviamente dataset di training basati su suddivisi per tipologia, tipo per non lo so, i napoletani, i cinesi, così ovviamente deve, cioè, il software deve essere allenato su categorie distinte per riconoscere
allora macro espressioni sono più o meno universali, questo lo sappiamo dagli studi diciamo antichi tra virgolette sulla micro, sulle micro espressioni facciali. Soprattutto ultimamente ci siamo evoluti un po' e di conseguenza le differenze sociali, culturali hanno influenzato anche le nostre microespressioni. Perciò è corretto pensare a delle banche dati, non magari proprio così precise tra Milano, Lucca, Napoli, eccetera, no? Giustamente. Però a livello... noi abbiamo sede negli Stati Uniti e in Italia e ti posso dire che ci sono microespressioni diverse per lo stesso tipo di stimolo. Quindi perché? Perché è l'interpretazione sociale che ti cambia in realtà l'interpretazione poi delle microespressioni.
Grazie. C'è qualcuno, c'è qualche altra domanda? Tutto chiaro? Nessuno ha dei dubbi su queste metodologie? A parte che costano di rete un casino di soldi? No. Niente, se non avete altre domande possiamo anche chiudere e vi lascio continuare la serata. Sul mio libro troverete altri esempi e troverete soprattutto tutta una serie di scoperte degli ultimi anni su questo tipo di analisi sui contenuti. Quindi troverete ad esempio indicazioni anche sull'e-commerce, quello che è stato scoperto su determinate aree tematiche, sempre legato chiaramente alla comunicazione, oltre a una breve storia delle neuroscienze e di come sono state applicate nella comunicazione. Spero quindi di rivedervi online, sul mio sito o sulle mie pagine. Vi auguro un felice proseguimento dell'evento.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!